Ave Maria, continuiamo le nostre catechesi
Dopo aver contemplato il nono articolo,
del simbolo apostolico che parla della comunione dei santi. Ecco che vengono esplicati tre principali vantaggi che provengono a ciascuno da questa comunione, cioè la dottrina della remissione dei peccati, della risurrezione e della vita eterna. Con questi doni, con questi privilegi, la Chiesa Cattolica converte in massimo bene il triplice danno toccato all'uomo nel paradiso terrestre, cioè la morte dell'anima, la morte del corpo e la perdita del cielo. Ecco, con la remissione dei peccati si pone rimedio alla morte dell'anima, con la risurrezione della carne, la morte del corpo. E con la vita eterna la perdita del cielo. Bene, oggi vedremo la remissione dei peccati, questa verità consolantissima della nostra fede e che si può esprimere, riassumere nella potestà che la Chiesa ha di rimettere tutti i peccati e restituire alle anime la vita della grazia quando l'hanno perduta. Un beneficio immenso e inapprezzabile fattoci da Gesù Cristo, senza del quale noi potremo lasciare ogni speranza di essere salvati. Anzitutto, la Chiesa ha ricevuto la facoltà di rimettere i peccati. Quando noi sentiamo dire che Gesù Cristo diede alla sua Chiesa la facoltà di rimettere i peccati, una domanda ci sorge nella mente: ma non è Dio solo che possa perdonare i peccati? Certo, rimettere i peccati è un'autorità così grande che compete solamente a Dio, perché Dio è l'offeso e quindi spetta a lui perdonare l'offesa fattagli dal peccatore. In tutto l'Antico Testamento vediamo che Dio diede il potere di fare miracoli, potere di predire il futuro, ma a nessuno diede l'autorità di rimettere i peccati, né agli antichi patriarchi né ad alcuno dei profeti. Fu Gesù Cristo il primo al mondo che disse di avere questa facoltà e che realmente la ebbe, perché figlio di Dio in tutto uguale al Padre. Ricordate il Vangelo quando riporta l'episodio del paralitico, caricato sopra un lettuccio e posto davanti a Gesù, calato dal tetto davanti a Gesù nella casa di San Pietro. Gesù lo guardò e gli disse: coraggio, figliolo, ti sono rimessi i peccati, ti sono perdonati i peccati. Al sentire queste parole, gli scribi presenti al fatto dissero tra loro: costui bestemmia. Gesù, vedendo nel loro cuore che così pensavano, disse: perché meditate nel vostro cuore pensieri malvagi? Che cosa è più facile, dire a costui: ti sono perdonati i peccati, oppure dire: alzati e cammina? Ebbene, affinché sappiate che io ho la potestà di rimettere i peccati, rivolto al paralitico, disse: orsù, alzati in piedi, prendi sulle spalle il tuo lettuccio e va a casa tua. Il paralitico si alzò, pienamente guarito, e se ne andò a casa sua. Con questo miracolo strepitoso, Gesù provò che possedeva la potestà di rimettere i peccati. Potestà che esercitò in varie occasioni, con la Maddalena, con l'adultera, col buon ladrone, con molti altri peccatori. Ma naturalmente non erano solo i peccatori del tempo di Gesù che avevano bisogno della remissione dei peccati, ma tutti gli uomini che, popolando la terra, sarebbero venuti al mondo. Ed ecco perché Gesù Cristo doveva trasmettere questa facoltà ad altri, uomini che fossero suoi rappresentanti, suoi continuatori nel mondo dell'opera sua redentrice. Altrimenti sarebbe stata vana la sua missione. Inutile il sangue da lui versato per salvare l'umanità. E così realmente fece, comunicando ai suoi apostoli e nella persona degli apostoli, a tutti i loro successori, la pienezza di questo potere, di questa autorità. Ecco, difatti, San Matteo racconta che prima della sua passione e morte, il Divino Redentore promise formalmente agli apostoli che avrebbe dato loro questa autorità di rimettere i peccati, quando disse loro: quanto legherete sulla terra sarà legato nel cielo, quanto scioglierete sulla terra sarà sciolto nel cielo. Matteo 18, 18. E San Giovanni racconta che dopo la sua risurrezione, apparso nel cenacolo, conferì realmente questa autorità, soffiando su di loro e dicendo così: ricevete lo Spirito Santo, a chi rimetterete i peccati saranno rimessi, a chi voi li riterrete, saranno ritenuti. Dunque è evidente che la facoltà di sciogliere e di legare, di rimettere e di ritenere i peccati fu trasmessa da Gesù stesso agli apostoli, quindi ai loro legittimi successori. Questi legittimi successori degli apostoli sono appunto il Papa, i Vescovi, i sacerdoti che costituiscono nella Chiesa la parte dirigente a cui è stato affidato l'incarico di continuare la missione di Gesù nel mondo. D'altra parte, Dio era liberissimo di donare ad altri la facoltà di rimettere i peccati in nome suo. In qual modo la Chiesa esercita questa facoltà? È certo che se Gesù Cristo ha voluto trasmettere nella Chiesa l'autorità di rimettere i peccati, dovete pure stabilire le condizioni e i mezzi con cui applicare alle anime questo beneficio. E lo fece istituendo i sacramenti, che sono come altrettanti canali attraverso cui deriva nelle anime la grazia santificante, attraverso i quali si applicano i meriti inesauribili della sua passione e della sua morte. Ecco i mezzi di cui si vale la Chiesa per esercitare la sua divina autorità. Ecco le sorgenti di vita e di grazia che essa appresta ai peccatori perché si abbiano a purificarsi delle loro colpe e riacquistare l'innocenza perduta. Tutti i sacramenti, o direttamente o indirettamente, hanno la virtù di rimettere i peccati, dal momento che hanno la virtù di produrre o di aumentare nelle anime la grazia santificante. Ma due, in modo particolare, sono stati stabiliti da Gesù per questo fine e sono il battesimo e la penitenza, o sacramento della riconciliazione. Il battesimo che cancella il peccato originale, nel caso degli adulti, anche tutti i peccati attuali che l'uomo può aver commesso prima del battesimo, e poi il sacramento della riconciliazione che cancella tutti i peccati propri compiuti dopo il battesimo. Il battesimo quindi è il mezzo di remissione per i pagani, per gli infedeli, oppure per i bambini. Il sacramento della riconciliazione invece è il mezzo per i soli cristiani. Il battesimo è necessario indistintamente a tutti. Il sacramento della riconciliazione invece è necessario a chi peccò gravemente dopo il battesimo. Questo fu istituito per la nostra rigenerazione spirituale, per il nostro spirituale risanamento. Però, come dicevo, anche gli altri sacramenti, la cresima, la Santissima Eucaristia, l'unzione degli infermi, l'ordine sacro, il matrimonio, possono rimettere i peccati, ma solamente i peccati veniali. Per questo si chiamano anche i sacramenti dei vivi, a differenza del battesimo e della confessione, che sono chiamati sacramenti dei morti, cioè quelli che ridanno la vita alla grazia, mentre questi altri aumentano la vita della grazia che già c'è. e purificano appunto dai peccati veniali, dalle imperfezioni. L'unzione degli infermi può rimettere anche i peccati mortali nel caso che nel peccatore infermo vi sia il dolore e l'impotenza di confessarsi. Questi sono i mezzi stabiliti da Gesù e adoperati dalla Chiesa per purificare e santificare le anime e applicare ad essi il grande beneficio della remissione dei peccati. Con quale estensione la Chiesa ha ricevuto questo potere? Cioè, fin dove si estende l'autorità della Chiesa nel rimettere i peccati? Rispondiamo con due proposizioni che sono verità indiscutibili della nostra fede e che scaturiscono dallo stesso principio che noi professiamo appunto quando recitiamo nel Credo questo decimo articolo. La prima è questa: non vi è peccato per quanto enorme, commesso con qualsiasi malizia, che non ci possa essere, non ci sia realmente rimesso della Chiesa in nome di Dio quando da parte nostra noi facciamo quello che si richiede per ottenere tale remissione. La seconda proposizione è questa: se anche ricadessimo molte volte nello stesso peccato, possiamo ugualmente ottenerne il perdono. Queste due verità si fondano sulle parole stesse con cui Gesù Cristo promise e diede agli apostoli e quindi alla Chiesa la facoltà di rimettere i peccati. Gesù disse: qualunque cosa avrete sciolta sulla terra sarà sciolta nel cielo, qualunque cosa avrete legata sarà legata. E poi disse: a chi voi rimetterete i peccati saranno rimessi, a chi voi li riterrete resteranno ritenuti. Da queste parole si vede chiaro che Gesù non pose alcun limite alla Chiesa nel rimettere le colpe, né per la gravità né per il numero delle colpe stesse. Quindi, se per ipotesi uno avesse compiuto i più terribili peccati del mondo, avesse sull'anima tutti i delitti più esecrabili commessi da Adamo fino ad oggi, tutti gli adulteri, fornicazioni, assassini, sacrilegi, basta che se ne penta di vero cuore, che ne domandi perdono a Dio, che se ne confessi sinceramente ed è certo che gli vengano cancellati senza eccezione alcuna. Questa è verità di fede, chi osasse negarla diventerebbe per questo già eretico. Lo stesso si dica di chi, dopo aver ricevuto più volte il perdono, ricadesse negli stessi errori, negli stessi peccati. Un giorno l'Apostolo San Pietro chiese a Gesù: quante volte dovrò perdonare il peccatore? Fino a 7 volte? Gesù rispose: non solo ti dico fino a 7 volte, ma anche 70 volte 7. E voleva dire sempre, ogni qualvolta il peccatore si presenta sinceramente pentito. E così definì la Chiesa, prima contro gli eretici montanisti, poi contro gli eretici novaziani che lo negavano, e infine così tornò a definire nel Concilio di Trento alla sessione quattordicesima. Del resto è ragionevole che sia così. Che cosa fa la Chiesa per mezzo dei sacramenti? Non fa che applicare i meriti infiniti della passione e morte di Gesù Cristo, il prezzo del sangue da lui versato per la nostra salvezza. Ora è certo che i meriti di Gesù Cristo sono sempre maggiori del debito che noi possiamo avere con Dio, perché i meriti di Gesù Cristo sono infiniti, mentre il peccato, per quanto grande, è sempre finito. Dunque, per miserando che sia lo stato di un peccatore, non si potrà mai dire che la sua malizia superi la potenza e la bontà di Dio. Finché vive, egli può sempre ottenere il perdono e lo otterrà realmente quando fa ciò che deve fare per ottenerlo. Ecco, su questo punto poi si tornerà più in specifico quando si tratterà dei sacramenti. Guardiamo Sant'Agostino. Fin da giovane, rovinato dai cattivi compagni, cadde miseramente in gravi colpe e continuò nelle medesime per molti anni. Egli faceva talvolta qualche sforzo per rompere quelle cattive abitudini e togliersi da quel fango che lo soffocava, ma tutto era inutile. Vinto dalle passioni, tornava sempre a cadere. Il suo stato era quanto di più deplorevole e miserando si potesse immaginare. Tuttavia, non si smarrì. Vinse alla fine se stesso, ruppe le catene, ottenne per mezzo dei sacramenti il perdono di tutte le sue iniquità, sebbene ripetute e moltiplicate senza misura, e si fece santo. Qualcuno pensa nel suo cuore di aver fatto cose troppo grandi perché possa meritarsi il perdono. Si sente talvolta qualcuno che dice: che cosa sarà di me che ho fatto tanti peccati? Ma ditemi, quali sono i vostri delitti? Richiamatevi alla memoria le più orrende scelleratezze. Cavatene fuori di quelle che fanno da capriccio al solo pensarle. Ebbene, sappiate che vi è perdono anche per queste. Siano pur gravi, siano pur enormi le vostre iniquità, ma avete forse con le vostre mani crocifisso Gesù? Non vi è male peggiore di questo, giacché non vi è bene che sia migliore di Gesù. Ma se anche aveste con le vostre mani crocifisso Gesù, aprite il vostro cuore alla speranza. Furono i giudei che crocifissero Gesù, eppure molti di essi, per essersi convertiti, ottennero misericordia. Quale testimonianza più autorevole e più ampia della bontà e misericordia di Dio verso il peccatore pentito e nello stesso tempo dell'autorità sconfinata che possiede la Chiesa di rimettere i peccati? Questa autorità per se stessa non ha limiti né di luogo, né di tempo, né di persona, né di numero, né di gravità dei peccati stessi. Poste dall'uomo le condizioni volute, sono in primis, ecco, il pentimento, la contrizione, il dolore del peccato commesso, l'accusa, la confessione sincera delle proprie colpe al sacerdote, l'accettazione della penitenza che il confessore dà da compiere. Ecco, poste queste condizioni, l'autorità della Chiesa nel rimettere i peccati si estende indefinitamente, allarga senza eccezioni tutte le iniquità commesse o possibili a commettersi da tutti gli uomini che furono, che sono e che saranno. Conclusione. Quale dogma più consolante della nostra fede che questo? Come non ci deve aprire il cuore alla più grande confidenza questo articolo di fede che riguarda la remissione dei peccati? Come non dobbiamo essere a Dio riconoscenti che ha voluto conferire alla Chiesa una tanta autorità in esclusivo nostro vantaggio? Non dobbiamo mai dimenticare che Dio non era tenuto, a perdonare i nostri peccati. Se ci avesse condannato dopo la prima colpa, ciò non era da imputarsi a Dio, ma alla nostra colpa, al nostro peccato. Dunque, come non riconoscere la bontà di Dio, la grandezza di questo beneficio? Per comprenderlo davvero bisognerebbe conoscere la grandezza del male che è il peccato, quel peccato che è offesa infinita di Dio, che merita una pena infinita, che non fu perdonato agli angeli ribelli, che di sua natura è un male irreparabile perché non si può cancellare né con le lacrime di tutti i penitenti, né col sangue di tutti i martiri, né con i meriti di tutti i santi, ma esige la soddisfazione infinita che diede un Dio crocifisso per noi. Questo peccato ci viene rimesso dai ministri della Chiesa, ci viene rimesso in ogni tempo, in ogni luogo, ci viene rimesso indefinitamente, senza restrizione o a numero o a specie di colpe. E quello che è più, per ottenere la remissione, Dio non esige da noi cose grandiose, difficili, impossibili, faticose, ma solamente un sincero pentimento, un forte proposito e la piccola umiliazione di palesarlo a un suo ministro, il quale non è un angelo del cielo. Quale timore avremmo se dovessimo confessare davanti alla maestà di un angelo del cielo i nostri peccati, ma a un uomo fragile e peccatore come noi, che ci compatisce e che accoglie i segreti delle nostre colpe col debito strettissimo di non rivelarli in nessun modo, né direttamente né indirettamente ad alcuno. Poteva Dio apprestarci nella sua Chiesa un beneficio più grande di questo? Tuttavia, dice il nostro autore, come di tutti gli altri doni, così anche di questo dobbiamo usarne bene se vogliamo che apporti i suoi vantaggi e non si rivolga in danno nostro. Soprattutto, dice, non approfittiamo di questo grande beneficio come fanno alcuni, che, presumendo della bontà di Dio, moltiplicano i loro peccati. Tanto dice qui, dicono, poi tanto alla fine mi confesserò. Se Dio ha promesso di perdonare ogni sorta, ogni numero di colpe, fa purché ce ne pentiamo. Ed egli non ha mai promesso di darci il tempo necessario per pentirci. Si racconta che Alessandro Magno, il grande conquistatore del mondo, quando assediava una città, prima di iniziare l'assalto, cosa faceva? Accendeva una torcia, avvisando in questo modo gli assediati che potevano chiedere la grazia, sperare la grazia, finché la torcia non si fosse spenta. Se si arrendevano prima che la torcia si consumava, potevano avere salva la vita. Ma se non si giovavano di quel tempo per arrendersi, non avrebbero più avuto remissione alcuna. Così è dell'uomo peccatore: finché la fiamma della sua vita e della sua intelligenza non si è spenta, può sempre ottenere il perdono delle sue colpe. Ma quando questa fiamma cessa, per lui è finita, dovrà cadere inesorabilmente nelle mani di Dio. Dunque, approfittiamo di questa verità senza rimandare, approfittiamone per vivere di speranza, non di presunzione. Ecco, c'è quell'episodio, no? Che si racconta nella vita di San Tommaso Moro. San Tommaso Moro aveva un amico che era solito darsi al gioco, alla bella vita, e San Tommaso Moro cercava più volte di farlo rinsavire, di dire: guarda, devi pentire delle tue colpe, le devi confessare, devi smettere con questa vita dissoluta. Ma lui scherzava e diceva: vabbè, vabbè, alla fine sono sempre così fortunato che vedrai, mi salverò. All'ultimo chiamerò il confessore, dirò le mie colpe, mi assolverà e io così sarò a posto. Un giorno tornavano insieme a cavallo verso Londra, quando scoppiò un grande temporale. Il cavallo si imbizzarrì e l'uomo, cadendo dal ponte di Londra, disse: queste sono le sue ultime parole, il diavolo mi prenda. Era l'espressione che usava spesso lungo il giorno e fu anche l'ultima che pronunciò. Benediciamo la divina bontà, ma non abusiamo dei suoi doni. Allora potremo ripetere con sincerità di cuore, con convinzione intima e profonda, credo, la remissione dei peccati.
Fatti ed esempi.
Gli ebrei e il serpente di bronzo. Quando gli ebrei condotti da Mosè si trovavano nel deserto, dopo il passaggio del Mar Rosso, mormoravano contro il grande condottiero, dimentichi delle molte premure che egli aveva loro usate, e per questo il Signore mandò a quegli ingrati dei serpenti velenosi, il cui morso bruciava come fuoco. E poiché molti dei feriti morivano fra spasimi atroci, il popolo si fece innanzi a Mosè dicendo: abbiamo peccato contro Dio e contro di te, prega il Signore che allontani da noi i serpenti. Mosè fece orazione per il popolo e il Signore gli diede quest'ordine: fa un serpente di bronzo, mettilo su un palo, chiunque essendo ferito lo guarderà, avrà vita. Mosè innalzò il serpente di bronzo e mirandolo quelli che erano piegati recuperavano la sanità. Questo serpente di bronzo era figura del Salvatore, confitto sul legno della croce, e gli risana tutti quelli che a lui si rivolgono con fede e pentiti, perdonando loro i peccati. Non c'è peccato che Dio non perdoni. Il re Manasse fu re di Gerusalemme e regnò 55 anni, fino al 639 a.C. Egli commise molti e gravissimi peccati alla presenza di Dio perché adorò gli idoli, inondò Gerusalemme, Si macchiò di molte impurità e uccise molte persone. Dio sdegnato mandò contro questo re malvagio i capitani del re di Assiria, i quali lo presero e lo condussero prigioniero a Babilonia. Allora Manasse conobbe di aver molto peccato e pentito pianse e pregò di cuore Dio che lo perdonasse. E Dio gli usò misericordia, gli restituì il trono di Gerusalemme. Manasse riparò come poté al male commesso, diede il buon esempio al suo popolo e si mantenne poi sempre giusto e pio. Per riunire i due oceani. Per abbattere l'ultima diga che ostruiva il canale di Panama, erano stati distribuiti in 1227 fori 40 tonnellate di dinamite. Bastò che dalla Casa Bianca, da 3.000 km di distanza, si toccasse un bottone perché scoppiassero le mine. E in mezzo a una festa di luce, di grida di gioia, i due oceani si ricongiunsero. Eppure nella nostra fede vi è un atto che rinnova un fatto ancora più grande e consolante. Una piccola croce tracciata dal sacerdote nell'ombra al suono di parole creatrici crea in quell'attimo stesso l'unione di due oceani, l'oceano di una miseria senza nome, quella del peccatore, e l'oceano della misericordia senza limiti di Dio. Ecco la forza della soluzione sacramentale. Se Giuda si fosse confessato, un grande predicatore della Compagnia di Gesù predicava un giorno gli esercizi spirituali e, parlando della misericordia divina, con frase scultorea prese a dire: Signore, una supposizione. Se Giuda, invece di disperarsi e finire la sua vita impiccato, fosse andato più tardi da San Pietro e gli avesse detto: Vuoi tu ricevere la mia confessione? Pietro gli avrebbe risposto: Ebbene, inginocchiati e incomincia. O me infelice, o Pietro, io che ho venduto e tradito il mio maestro. San Pietro dice: Tu non hai fatto che questo, io sono ben più colpevole di te, io l'ho tradito per ben 3 volte. Fa dunque il tuo atto di contrizione e io ti do la soluzione del tuo tradimento. L'emozione prodotta allora da questa idea sublime e bizzarra fu un raggio di luce salutare per quelle anime. Non era altro che l'esposizione di questo articolo decimo del simbolo apostolico, credo, la remissione dei peccati. Storia di un crocifisso. Il celebre padre Matteo, nel suo incontro al re d'amore, racconta questo fatto. In una chiesa di Spagna si venera un crocifisso antico di cui il braccio destro è schiodato e abbassato. Questo crocifisso ha una storia ed eccola. Ai suoi piedi un giorno un grande peccatore si confessava e dava segni di contrizione sincera. Al momento di assolverlo, tuttavia, il confessore esitava, erano tanto grandi, tanto numerosi i suoi peccati. Il peccatore però implorava il suo perdono. Il sacerdote disse: Vi assolvo, ma mi raccomando, non ricadete. Il penitente promise, ma era debole e ricadde. Il pentimento tuttavia lo ricondusse ai piedi del confessore, il quale gli disse: Questa volta nessuna soluzione. Ma il penitente replicò: Io mi pento, ero sincero quando avevo promesso, ma sono debole, ti chiedo perdono, perdono. Il confessore allora perdonò, aggiungendo: È l'ultima volta. Passò un tempo più lungo, ma l'abitudine da un lato, la debolezza dall'altro, fecero sì che il peccatore ricadesse. Questa volta è finita, disse il sacerdote, tu ricadi sempre, il tuo pentimento non è sincero. È vero, padre, ricado, ma perché sono debole, io sono sincero, ma sono malato. No, non c'è perdono per te. Si ode allora un singhiozzo, ma esso parte dal crocifisso. Il Cristo schiodava la sua mano destra e alzandola tracciava nell'aria sulla testa del colpevole il segno della soluzione, mentre una voce divina rivolta al sacerdote diceva: Tu non hai versato il tuo sangue per lui. Come com'è immenso il beneficio della remissione dei peccati. Ave Maria.